scout, studiavo psicologia del lavoro e succede questo, che un giorno trovo lavoro e vado a lavorare al centro per l'impiego, settore incrocio domanda offerta. Inizio il mio percorso e a un certo punto mi chiama la Caritas. Per un motivo o per l'altro, qualcuno di voi forse ha conosciuto Matteo Donati in passato, adesso è nella Caritas di Iesi, ma prima lui viveva a Pesaro, no? Lui si deve trasferire per motivi personali e in diocesi viene fuori il nome mio. Bene, lascio il mio lavoro, accetto questo incarico con molto entusiasmo e la prima cosa a cui penso è: ah, qui c'è un sacco di roba da fare, no? E ci sono un sacco di progetti che possiamo attivare, e possiamo diventare, non che prima non eravamo, ma ancora più efficaci, ancora più efficienti, possiamo trovare un sacco di soldi in giro, stringere progetti, sfruttare tutta quella che è la mia esperienza, magari comunque scout, la mia esperienza del mondo del lavoro che avevo prima, e effettivamente qualcosa si muove, eh? Riusciamo anche ad aumentare il budget che abbiamo per erogare gli aiuti, iniziamo a pagare più affitti, stringiamo collaborazioni, progetti formativi, tutta una gran figata, si direbbe, no? E se non che però di pari passo con questa situazione, e quindi con un aumento anche delle disponibilità, no? Non so se anche a voi nelle vostre Caritas parrocchiali, no? A volte il problema è trovare i fondi per fare delle cose, trovare gli strumenti per farle, no? Quindi di fronte a una risposta, ok, ci sono questi strumenti, l'ambiente non rispondeva nello stesso modo. Iniziano le prime frustrazioni pesanti, padri di famiglia che incontri e finalmente riesci a proporgli un tirocinio formativo finalizzato all'assunzione e con un aiuto economico fisso, e dopo due giorni questa persona rinuncia. Non so se vi è mai capitato anche a voi, no? E un senza fissa dimora che raccogli per strada, lo convinci a intraprendere un percorso e dopo qualche giorno il proprietario di casa ti dice: io questo non lo voglio più perché ha fatto veramente di tutto. Scusate, sto dicendo una cosa che a voi non vi è mai capitata, oppure è una cosa che capita a Pesaro perché siamo matti, oppure è una cosa che capita ad Ancona, quindi se siamo matti insieme, ok. E in tutto questo però in me ha generato una profonda crisi. Cioè io ero partito con delle robe tipo: dai, facciamo tutto, risolviamo la povertà del mondo, e mi sono fregato da solo, no? E se non che in tutto questo, per fortuna, a un certo punto mi sono accorto di una cosa, che tutto ciò che non mi andava bene di quelle cose era esattamente lo specchio di quelli che erano i miei limiti, l'indeterminatezza del futuro, la capacità di affidarsi, la incapacità di vivere la giornata. Era, per riprendere le parole dell'arcivescovo, era lo specchio delle mie periferie, e per fortuna Gesù mi ha incontrato in quelle periferie. E quindi il povero non ero solo l'altro, ma prima di tutto il povero ero io, e i luoghi della mia povertà si sono proprio trasformati nei luoghi di incontro con Dio, trasformando completamente il mio servizio. E allora, quando mi chiedono di parlare di animazione, ecco, la prima cosa che mi viene in mente è: probabilmente parlare di animazione è fare in modo che ciascuno di noi racconti la propria esperienza e che tramite il racconto di questa esperienza si restituisca un senso della carità diverso rispetto a quello che magari avevamo prima, quando pensavamo di essere solamente operosi. Animazione come restituzione alla comunità del senso della carità. La guarigione non è per la salute, ma per mettere la vita a servizio degli altri. È l'incontro con Dio che ci porta alla carità. E in tantissimi anni fa nella storia il termine animazione è stato tradotto anche per la prima volta in chiave pedagogica, quando si diceva animazione, ovvero muovere a. Allora probabilmente muovere a tutto ciò che smuove una comunità verso la carità evangelica. Questo credo, questa è la mia piccola condivisione oggi, no? Quando Noi possiamo avere mille strumenti per parlare di animazione, ma la prima cosa credo che sia importante che ciascuno di noi testimoni il fatto di essere qui, restituendo questo senso a tutta la comunità, parrocchiale, laica, cittadina, istituzionale, la restituzione del senso. Passiamo al titolo del vostro convegno. L'amore che anima la comunità. Bene, l'amore che anima la comunità mi fa pensare a questo. La riflessione che volevo condividere con voi è abbastanza semplice. L'animazione è uno dei più grandi gesti d'amore che possiamo avere nei confronti della nostra comunità. Molto più semplice essere i protagonisti di un'azione di bene materiale, no? Piuttosto che dedicarsi con grande spirito di servizio e di spinta proprio pastorale all'animazione. Se vogliamo bene la nostra comunità, ecco, dedicarsi all'animazione è un grande gesto d'amore. Allora, pensando a questa cosa, io ho pensato, è un gesto d'amore, allora ragioniamo su quali che sono quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questo gesto d'amore. E ho pensato all'amore che anche io ho verso mia moglie, no? E allora ho pensato alla prima cosa. Prima di tutto, quando io amo una persona, sono attento nei confronti di quella persona. A me mi frega di quello che fa mia moglie. Mi frega, no? Non so se vi ricordate o siete ancora innamorati, spero di sì, no? Siamo proprio attenti verso le persone di cui siamo innamorati, verso i nostri figli, verso i nostri amici più vicini. Cioè, a noi ci frega, eh? E siamo attenti... I care. Okay. Siamo attenti anche a non deluderli, eh? Siamo attenti a coinvolgerli nella nostra vita, siamo attenti a renderli partecipi, no? Abbiamo mille attenzioni, no? Da che non prenda freddo a che appunto si sentano, siano partecipi di noi, no? E della nostra relazione. E così credo che anche una comunità abbia questa particolarità. Una persona che ama la sua comunità è una persona che è attenta, si può dire, attenta ai processi piuttosto che ai frutti. È più attenta a creare comunità che a quello che si deve subito fare. Vi racconto questa esperienza di una mia parrocchia, non nella mia parrocchia, di una parrocchia presente nella mia diocesi. E succede questo, che per una grande combinazione astrale il gruppo Caritas di una parrocchia pesarese ha all'interno della gente estremamente competente in materie sociali e psicologiche, ok? Per cui abbiamo una delle più grandi logopediste di Pesaro, c'erano due psicologhe, alcuni insegnanti. È veramente un grande gruppo. Allora questo gruppo cosa fa? Prende parte e crea un dopo scuola. Esistono, immagino, dei dopo scuola anche nella diocesi di Ancona, no? O comunque ne avete già sentito parlare sicuramente, no? E questo nasce con un grande spirito, perché loro dicono: noi non vogliamo essere un dopo scuola, noi siamo un dopo scuola che prende in carico questi bambini, con questa situazione qui prende in carico la famiglia, c'è qualcosa di più, c'è un dopo scuola che mira all'inclusione sociale del bambino, quindi non è solo un aiuto compiti, no? Proprio un progetto bello, cioè, già come penso ve lo descrivo, penso che capiate un po' la grande risorsa che c'era dietro, no? Ecco, però succede questo, che loro prendono e partono, mettono su questa cosa e a distanza di un anno questa situazione qui è profondamente in crisi. È profondamente in crisi perché non si era creato nella parrocchia uno spirito di comunione verso quel progetto, no? Il gruppo Caritas aveva visto una cosa, presa, partito, fatto in autonomia, risolto il problema da solo, non si era ricordato che era in una famiglia, non si era ricordato che probabilmente bisognava camminare insieme. E adesso, sai, stiamo faticando perché probabilmente si è guardato prima al frutto che la costruzione di un processo comunitario verso quella direzione. Allora io mi chiedo, perché probabilmente io sono il primo, no? E quante volte pensiamo, boh, faccio prima da solo, lo faccio io. Non so se capita anche a voi, eh? Capita anche a voi? A chi capita? Vediamo. Osteria, bene, no? Oppure non so se da voi capita, ma cioè, ci sono delle parrocchie in cui le stesse persone fanno tutto, no? Abbiamo risolto. Allora mi vengono in mente due cose, e una è quando nel Vangelo si parla di lievito. Il lievito è molto vicino a quello che significa animare. Il lievito è piccolo, incisivo, e soprattutto quando arriva il pane non si vede, lontano dal clamore, diceva l'arcivescovo. Essere lievito, animare, essere lievito di una comunità, piccoli, si sparisce. Ma provate a fare il pane senza lievito, non è una roba semplice, immagino, no? Io poi non è che sono proprio un grande cuoco, ma questo è animare. Nel Vangelo, quando si parla di lievito, non si parla di pane. I frutti del nostro lavoro non li dobbiamo raccogliere noi, ci pensa qualcun altro. Essere lievito è questo, animare e concentrarsi su questo, sullo scomparire per fare in modo che la comunità faccia il pane. Oppure un'altra piccola riflessione è quando Gesù fa quella cosa con i pani e i pesci. Fa quella cosa con i pani e i pesci, no? Li moltiplica. E cioè, allora, probabilmente non so se è proprio una riflessione da biblista, però mi è venuta in mente questa cosa, no? Cioè, probabilmente Gesù poteva prendere e moltiplicare il pane e il pesce. Non è che aveva bisogno di tante storie, di farsi vedere tutti a gruppi di 50, e sicuramente non aveva bisogno di chiamare un ragazzino che aveva lì 5 pani e 5 pesci. Forse, mettiamola in questo contesto qui, ci voleva dire che forse il compito nostro è veramente quello di prendere da ciascuno di noi 5 pani e 5 pesci e moltiplicarli. Forse il compito dell'animazione è essere attenti alla propria comunità, facendo in modo che ciascuno di noi possa mettere a servizio degli altri 5 pani e 2 pesci. E allora, ecco, questo vi volevo condividere quando si parla di attenzione. Tutto bene? La seconda cosa è la frequentazione, no? Io sono innamorato di una persona, sicuramente, insomma, a un certo punto ci dobbiamo vedere, no? Dobbiamo passare del tempo insieme. Confermate voi più giovani, come siete innamorati voi? Fate sì o no con la testa, perché non si capisce. Quando sei innamorato di una persona, cosa fai? Ci passi del tempo? No? A te ho visto che hai fatto sì, tu ti stai nascondendo, però ho visto che hai fatto sì, Ci passi del tempo, ce l'hai di fianco, no? Ah, no. La frequentazione. Se io amo la mia comunità, ci passo del tempo. Ci vivo tutti i giorni all'interno di tutti i processi che ci sono nella comunità. Se io amo i poveri, ci passo del tempo. Non si può parlare di poveri, di povertà, senza frequentarla, senza conoscerla, senza viverla. E in tutto questo mi volevo condividere una riflessione che ho avuto la fortuna di fare con un pedagogista che si chiama Pier Giorgio Reggio, e dice: nel mondo di oggi la capacità di valutare l'importanza di un'organizzazione, di un qualcosa che muove dei meccanismi sociali, ma che opera nel sociale, è fondamentalmente vedere quante soluzioni risolve. E quindi quanto è capace di risolvere questo problema? Allora, quanto funziona la Caritas di Ancona? La Caritas di Ancona è brava se toglie la povertà ad Ancona. Insomma, no? Quindi diciamo che potremmo valutare la capacità della... la qualità della Caritas di Ancona dalla capacità di fare miracoli. No? forse il nostro è un altro ruolo. Noi abbiamo un privilegio come persone impegnate nella carità, sia da operatori che di animatori. Abbiamo il privilegio di stare dentro le povertà, di stare dentro le comunità, di viverle, di frequentarle. Allora forse il compito nostro principale è quello di, si può dire, un'educazione problematizzante, cioè quello di fare le giuste domande. È quello di, conoscendo e vedendo i processi, conoscendo e vedendo la povertà, vivendola dal dentro, di porre alla luce veramente le giuste questioni, no? Fare le giuste domande, sollevare i giusti dubbi, e affrontare gli argomenti e riportarli alla comunità. E quando dico questo, non pensiamo a cose grandissime. L'esperienza di una diocesi di Torino racconta di un pedibus. Sa che anche in Ancona c'è il pedibus, c'è da qualche parte, in qualche diocesi, in qualche parrocchia. Questo è un pedibus un po' particolare, perché succede questo: succede che una caritas parrocchiale a un certo punto si accorge, non che ci sono troppi poveri o che non ce la facciamo a sfamare le persone, no, si accorge che i giovani in quella parrocchia, magari fosse solo in quella, non vanno più a messa. Cioè non è che si accorge del problema di Stato più grande del mondo, si accorge di una questione molto chiara. Allora, se io ho a cuore la mia comunità, io ci sono in questa cosa. E di fronte a questa cosa qui, Caritas, nel consiglio pastorale, non dice i giovani non vanno più a messa, per cui adesso facciamo questo progetto, andiamo a prendere giovani per tutta la casa, per tutte le case e li portiamo a messa. Loro vanno in consiglio pastorale e dicono: noi abbiamo visto questa cosa, i giovani non vanno più a messa, voi cosa ne pensate? Muovere a... non è certo facciamo prima da soli. E allora si crea questo progetto. Ma questo progetto, ve lo dico in breve, parla di questa cosa qua. Parla di un gruppo di persone che la domenica mattina parte, fa il giro del quartiere, della parrocchia, e raccoglie i giovani dalle varie case portandoli a messa. Questa cosa ha generato un ulteriore fenomeno molto interessante, che i giovani, sapendo di questa cosa, piano piano si sono organizzati, per cui il sabato mattina, il sabato sera vanno a dormire magari in due o tre a casa di uno, e cioè, si è costruita una comunità nella comunità, no? si è ridato vita a una comunità che ormai magari aveva un po' perso questa attenzione, e la risposta è stata comunitaria. Non sono i volontari della Caritas che fanno il pedibus, attenzione, questo è importante, cioè la Caritas ha semplicemente ha posto il problema e ha fatto in modo che la comunità intera, nel consiglio pastorale, nelle varie, insomma, realtà parrocchiali, provasse a trovare una soluzione. Essere lievito, scomparire, nominare i problemi. Alla carità si chiede un'educazione problematizzante, non soluzioni miracolose. Questo è quello che mi piaceva condividere con voi.